Buongiorno a tutti, sono Andrea Carnaghi, mi conoscete e sono professore che è incaricato del corso di psicologia di comunità o perlomeno appunto del primo modulo di psicologia di comunità. Allora, il corso è stato attivato su Moodle e tutti gli studenti e tutte le studentesse che sono iscritti e iscritte a questo corso possono accedervi. Su Moodle troverete di volta in volta le lezioni registrate, quindi un file audio e dei file PowerPoint che corrispondono ai contenuti trattati nel file audio. Quindi in combinazione potete utilizzare entrambi per seguire questo corso virtuale, ma di cui i contenuti sono effettivi, sono reali. Inoltre, per fare in modo che ci sia un'interazione tra me e voi, vi invito a iscrivervi nel forum, nel blog, scusate, di Doodle, in cui è possibile appunto fare delle domande che sono visibili a tutto, e queste domande che potete fare sono domande che riguardano i contenuti che vedremo di volta in volta nel corso, e vi chiederei di essere molto sintetici nelle domande e molto puntuali, in modo tale che io possa fare un elenco di tutte le domande e dare una risposta a tutti voi. Questa risposta verrà confezionata in un file audio che verrà caricato su Moodle in modo tale che sia disponibile a tutti e a tutte. Per questo motivo, siccome noi abbiamo lezione il lunedì dalle 14 alle 16 e il martedì dalle 15 alle 18, vi chiederei di scrivere le vostre domande sul blog, domande dove chiedete appunto chiedete dei chiarimenti o delle specifiche o degli approfondimenti su degli elementi che sono stati trattati al corso, di pubblicarle su questo blog da martedì dopo il corso fino a mercoledì alle 12. Quindi tutte le domande, gli approfondimenti, le necessità di chiarimenti che io riceverò da martedì sera fino a mercoledì alle 12 verranno prese in considerazione e preparerò un file audio in cui risponderò a queste domande e caricherò questo file su Moodle. Tutte le domande invece che arriveranno dopo le 12 non verranno prese in considerazione in quel file, ma potrebbero essere riprese in considerazione nel file delle domande della settimana successiva. Detto questo, spero sia chiara quindi la modalità. È una modalità diciamo in Moodle, il corso è stato attivato in Moodle, tutti i file delle lezioni verranno caricate, file audio delle lezioni verranno caricate in Moodle e ci sarà altresì del materiale in PowerPoint che potete utilizzare sentendo le lezioni e guardando appunto le informazioni che ci sono su i PPT. Vi chiedo ancora, vi ripeto, di iscrivervi al blog in modo tale che possiamo avere un minimo di interazione tra di noi. Allora, sapete appunto che il mio indirizzo email è acarnaghi@units.it e sono sul file che si chiama Lesson 0 2020 virtuale presentazione. Mi potete iscrivere. E potete partecipare anche a un ricevimento via Skype. Il mio contatto Skype è Andrea Carnaghi. Mi potete richiedere appunto di collegarmi a voi e dovete inviare un'email con una richiesta di appuntamento in cui includete il vostro contatto Skype in modo tale che io vi possa riconoscere e dovete rimanere disponibili in orario di ricevimento una volta che avete preso appuntamento con me. Il ricevimento è tra le 10 e le 12, quindi io utilizzando un ordine di prenotazione, tra le 10 e le 12 cercherò di collegarmi con voi una alla volta, o se ci sono persone che si possono collegare insieme perché la domanda è la stessa, ovviamente in sedi separate, possiamo avere anche collegamenti con più di uno, anche se io preferirei appunto avere una discussione uno a uno. Non esistono differenze tra frequentanti e non frequentanti, il programma e la modalità di esame sono gli stessi. E soprattutto non si tratta di un corso simile a quello di psicologia sociale, perché la disciplina che vedremo qui è una disciplina che è completamente diversa, in cui l'oggetto di studio è differente dalla psicologia sociale, e vedremo quali sono le differenze tra la psicologia sociale e la psicologia di comunità, ma vedremo anche le differenze tra la psicologia clinica e la psicologia di comunità, e tra diciamo, gli interventi più sociali e gli interventi di psicologia di comunità, e attraverso questo gioco di differenze riusciremo ad avere una definizione sempre più specifica, sempre più determinata di quali sono i limiti di intervento della psicologia di comunità e l'oggetto di studio. Ma al tempo stesso vedremo le metodologie che utilizza la psicologia di comunità, che sono completamente diverse da quelle viste dalla psicologia sociale. Dico completamente diverse perché, diciamo, l'aspetto sperimentale è un aspetto veramente minimo all'interno della psicologia di comunità, dove invece si utilizzano altre forme, altre metodologie e altri strumenti di conoscenza. E soprattutto è una conoscenza che viene accumulata perché ci sia un intervento specifico che viene esplicato attraverso diciamo, metodiche differenti di intervento sul campo stesso che vedremo di volta in volta. L'esame di psicologia di comunità a modalità analoga a quello di psicologia sociale domanda? No, e vedremo tra poco come saranno le modalità. Quindi queste domande a cui che io mi sono posto e a cui ho risposto è per fugare ogni tipo di dubbio rispetto alla possibilità che questo corso in qualche modo sia simile, si sovrapponga a quello di psicologia sociale. No, è un corso completamente diverso. Il corso infatti prevede delle lezioni, diciamo, frontali, che chiameremo semplicemente lezioni, e poi delle lezioni focus. Le lezioni frontali sono lezioni in cui acquisiremo i fondamenti della psicologia di comunità. Le lezioni focus invece saranno delle lezioni specifiche che approfondiranno degli elementi che abbiamo visto nelle lezioni frontali, ossia degli elementi dei fondamenti di psicologia di comunità. In particolar modo, le lezioni frontali presenteranno un contenuto generale, che, come dicevo prima, sono le analisi dei fondamenti di psicologia di comunità, e sono contenuti che sono presenti nel manuale adottato, di cui vi dirò esattamente quali sono le referenze nel momento in cui prenderemo in considerazione la bibliografia d'esame. Utilizzerò il materiale che vedete in PowerPoint, e all'interno del materiale che voi trovate in PowerPoint troverete di volta in volta dei link a cui vi chiedo di accedere. Solitamente sono dei video in YouTube, che servono per approfondire attraverso degli esempi delle tematiche che prenderemo in considerazione. Per esempio, tra poco, nella prossima lezione, inizieremo a parlare di housing first, cioè del fatto che le persone senza fissa dimora in alcune aree d'Europa, la procedura per limitare i danni queste persone, quindi per migliorare le loro condizioni di vita fondamentalmente, quello che viene fatto è quello di mettere a disposizione immediatamente una dimora, o condivisa o non condivisa, quindi una dimora singola o una dimora condivisa, e questo ha avuto degli effetti, come vedremo, sulla qualità di vita di queste persone e sull'intero fenomeno delle persone senza fissa dimora. Ci saranno due link, per esempio, che voi troverete a due approfondimenti fatti da BBC, quindi in inglese, su questa tematica. Troverete quindi il link in cui voi, accedendo su YouTube, potrete approfondire un elemento che è stato discusso o che verrà discusso all'interno del corso stesso. Inoltre, esporrò, soprattutto nelle slide e nel file audio, degli studi e degli interventi che non sono presenti necessariamente nel manuale, ma che servono a consolidare i contenuti generali. Per esempio, se parliamo di interventi di comunità e il testo Fondamenti di Psicologia di Comunità ci spiega quali sono questi interventi, io potrei mostrarvi a lezione degli studi specifici su degli interventi che non sono inclusi nel testo di base. La finalità è pedagogica, è quella di consolidare i contenuti che abbiamo già preso. Quindi impariamo prima delle definizioni degli interventi in maniera, diciamo, più astratta e poi standard, per poi approfondirne altri che sono invece più concreti. Per quanto riguarda proprio il programma, quello che faremo subito è cercare di definire la disciplina, cioè che cos'è la psicologia di comunità, e lo faremo, come vi annunciavo, anche attraverso un processo di differenziazione da altre discipline che avete già incontrato nel vostro corso di studio, tra cui la psicologia di comunità, e collocheremo la psicologia di comunità all'interno di un processo storico-culturale che ha visto questa disciplina evolversi nel tempo e acquisire una certa autonomia rispetto alle altre discipline. In questa maniera potremo cercheremo di cogliere la specificità di questa disciplina. Ci focalizzeremo inoltre su le teorie e i modelli che hanno cercato di mettere a fuoco l'oggetto della disciplina e l'hanno fatto non tanto per una diciamo, finalità speculativa teoretica, ma proprio perché, come vedremo, la definizione dell'oggetto di studio della psicologia di comunità pone in essere le tipologie di intervento. In particolar modo, possiamo dire in maniera embrionale che l'oggetto si situa proprio in quel link, in quella relazione tra individuo e ambiente. Quindi gli interventi, l'oggetto di studio, così come gli interventi, non possono essere interventi che prendono in considerazione solo l'uno o solo l'altro di questa diade, ma è la diade in sé e un terzo elemento, che è l'interazione tra gli elementi della diade, cioè tra l'individuo e l'ambiente, risultano essere proprio l'oggetto della disciplina. Inoltre, come vedremo ben presto, la disciplina pone in essere differenti livelli di analisi dell'interazione individuo-ambiente, che come vedremo si situano in queste due macro polarità, che sono quello individuale e il macro sistema, ma vedremo anche gli elementi di intermezzo, cioè il mesosistema, il microsistema, le differenti concettualizzazioni di questo ambiente, le differenti concettualizzazioni della relazione tra individuo e ambiente. Una volta fissati, diciamo, questi elementi, sia di definizione della psicologia di comunità, sia dell'ambito differente, sia dell'oggetto di studio, inizieremo a vedere come la psicologia di comunità abbia come finalità la promozione del benessere. E a tal fine vedremo quali sono le teorie che prendono in considerazione, definiscono i fattori di rischio e i fattori di promozione, di protezione, proprio per permettere sia da un lato la prevenzione, sia la promozione del benessere. Quindi andremo a vedere delle definizioni specifiche e inizieremo anche ad addentrarci in alcuni elementi di epidemiologia, proprio perché i dati, diciamo, macro, come in questo momento storico che stiamo vivendo particolare, possono darci delle informazioni su quali sono gli interventi da attivare. Successivamente prenderemo in considerazione gli strumenti che ci servono per conoscere una comunità, che ci servono anche per capire quali sono i fattori di rischio e i fattori di promozione, e vedremo ben presto che ci sono degli strumenti, che questi strumenti di conoscenza non sono strumenti di conoscenza, come dicevo prima, speculativi, che hanno come finalità quello di accumulare conoscenza, ma hanno come finalità invece quello di agire, cioè di porre in essere delle azioni che possano portare a dei cambiamenti, di miglioramento delle qualità, della qualità di vita e del benessere. In particolar modo ci vedremo tre, a titolo esemplificativo, tre differenti strumenti di conoscenza che sono il focus group, la ricercazione e il photo voice. Li troverete tutti e tre nel testo, li affronteremo a lezione uno alla volta in maniera specifica. Cercherò anche di darvi degli esempi che non sono presenti nel testo in modo da approfondire e consolidare questi strumenti di conoscenza. Una volta definiti gli strumenti di conoscenza della comunità, andremo a vedere invece gli strumenti di intervento. In particolar modo mi focalizzerò su più interventi, ma in particolar modo sul mentoring e la peer education. Ce ne sono altri che sono nel testo che vi chiederò di studiare, ma noi nello specifico vedremo qui a lezione questi due tipologie di intervento. In questo momento questi, sia mentoring che peer education, probabilmente non vi dicono granché come parole, ma vedremo che con il proseguire del corso riempiremo questi termini di contenuti che ci permetteranno di capire proprio come si struttura un intervento di mentoring o di peer education. Ovviamente, se la situazione che stiamo vivendo permane tale, le domande sugli interventi che sono contenuti nel testo, ma che non sono state spiegate a lezione, potete farmele nel blog di Moodle, come dicevo precedentemente, e posso caricare un file audio per fornirvi spiegazioni anche su questi interventi. Il testo è, che vi consiglierò, che vedrete poco, è comunque un testo maneggevole, che insomma, molto chiaro, strutturato molto bene, che già apprezzato dagli studenti di comunità dell'anno scorso. Quanto visto fino adesso riguarda appunto la didattica frontale. Avremo poi invece delle lezioni focus. Queste lezioni prenderanno in considerazione una tematica di alta rilevanza per la psicologia di comunità e quindi per la società, e in particolar modo verranno presentate dei dati epidemiologici sulla tematica, verrà presentata una ricerca locale sul tema e verrà presentato un intervento locale. Quindi vedremo proprio tutto il percorso di progettazione di quelle che possono essere chiamate evidence-based policy, cioè interventi basati su delle evidenze empiriche, snocciolando questo percorso dalla definizione della tematica, la rilevanza che ha questo per la società in quel momento, in quel contesto, la presa in considerazione dei dati epidemiologici, la ricerca locale sul tema che darà informazioni su un intervento. Quello che non è qui segnato sulla slide 17, ma che è presente invece in alcuni di questi focus che vedremo, di lezioni focus, è anche il test di efficacia, cioè di andare a verificare se l'intervento posto in essere ha effettivamente sortito i risultati attesi. Le lezioni saranno tenute, queste lezioni focus saranno tenute da esperti che si occupano di tematiche proprio della psicologia di comunità. Sperando che la situazione cambi, saranno in presenza o saranno invece registrate. E queste persone, se saranno registrate, saranno sempre disponibili su Moodle. Queste esperte hanno preso in considerazione, non solo queste tematiche da un punto di vista teorico, ma hanno condotto delle ricerche empiriche nel territorio del Friuli Venezia Giulia su questi temi e hanno progettato degli interventi. Il primo focus sarà tenuto dalla dottoressa Marta Stragà e comprende, diciamo, l'analisi di quelle che sono le variabili individuali, quindi che si situano all'interno di ciascuno, che possono essere collocate teoricamente all'interno di ciascuno di noi, ma anche nel mesosistema, cioè nelle relazioni con gli altri, per promuovere gli interventi di riduzione del danno. In particolar modo mostrerà dei dati legati al modello Overnight, che alcuni di voi penso conosceranno già, che è attivo sul nostro territorio. Ed è finalizzato l'intervento della dottoressa Stragà a focalizzarci su appunto le variabili individuali di mesosistema per la promozione di interventi di riduzione del danno legati all'uso ed abuso di sostanze legali e illegali. Mentre il focus 2 della dottoressa Piccoli riguarderà una ricerca empirica sul cyberbullismo in adolescenza, e questa ricerca empirica ha prodotto poi, proprio per la regione Friuli Venezia Giulia, delle linee guida su cui si sono strutturati degli interventi prototipi, chiamati anche, implementati all'interno di alcune scuole di superiori, alcuni licei, finalizzati proprio alla riduzione del cyberbullismo. Quindi qui vedremo proprio un'analisi dall'epidemiologia, la costruzione di un modello teorico che possa in qualche modo cogliere gli aspetti di interazione tra individuo e ambiente a supporto disfunzionale dei comportamenti cyberbullismo, e successivamente, data questa ricerca, quali sono le informazioni che si possono dare a un policymaker in modo tale che possa essere messa in atto un'azione, un programma di intervento, e come, appunto, dimostrerà la dottoressa Piccoli, si possa testare l'efficacia di un intervento e correggere l'intervento nel caso in cui, appunto, questa efficacia non sia adeguata. Per quanto riguarda la bibliografia e il materiale per l'esame, abbiamo un testo di Santinello, Vieno e Lenzi, che si chiama Fondamenti di Psicologia di Comunità ed è della seconda edizione, edito dal Mulino. Di questo vi chiederei di studiare nello specifico il capitolo 1, 2, 3, 4, il 5 no, del 6 soltanto le pagine che vanno da 139 a 158, del 7 soltanto le pagine che vanno da 169 a 195. Verrà poi reso pubblico, sempre sulla piattaforma Moodle, l'articolo della dottoressa Piccoli su cyberbullying, che trovate alla slide 21, la referenza pubblicata su Computers in Human Behavior, che fa parte appunto dell'esame. Ovviamente questo articolo visto, rivisto, discusso, snocciolato all'interno della lezione Focus 2. Per quanto riguarda l'esame, dovrebbe appunto essere prodotto in forma scritta con 15 domande a risposta multipla e verterà su tutto il programma. Lasciamo, data la situazione corrente, la possibilità di verificare, diciamo, non solo la fattibilità in forma scritta, ma io spero che sia così, insomma, dell'esame, altrimenti con tempistiche il più ristretto possibile, prendendo in considerazione anche le vostre esigenze di studio, rivedremo quest'ultima parte. Questo è tutto e partiamo quindi col programma con le prossime slide e con il prossimo file audio. Grazie a tutti e a presto, spero.